Ecco, io rileggo adesso per la prima volta, quindi a caldo, questi appunti che ho buttato giù, fatemi venire degli errori di lettura, non ho neanche terminato di scrivere. Ecco. D'altra parte, io questa sera vi tradisco. Non sto alla parola data, non sto all'impegno preso. Non corrispondo all'argomento siglato, pubblicizzato, ecco, e anche pubblicato. Il tema della serata è scritto nei volantini, il tema è Derrida, fede e sapere. L'opera di riferimento è la religione ed è qua, percorsa più volte. Il testo dell'incontro ce l'ho qui, fede e sapere, sono 35 cartelle, di solito non ne faccio più di 10, quindi il mio compito l'ho già svolto. Posso fare questo? Posso fare questo? Che cosa rende possibile o addirittura necessario questo tradimento, questa incoerenza, questa infedeltà? Infine, questo spergiuro, ecco, perché nella parola data e nella parola scritta c'è un giuramento implicito che io contravvengo. Quindi so, in qualche modo di compiere uno spergiuro. Sono incappato, mio malgrado, in questo libricino, Jacques Derrida, lo spergiuro, un taccuino. Un libricino da taschino, ecco, e tuttavia densissimo, densissimo e provocante al massimo come Derrida. Beh, devo dire che lo leggo adesso, ecco, vorrei proprio fare una prova a caldo di come io mi comporto quando prendo in mano un testo di Derrida. Credo che questo possa essere insieme una sfida, anche un dono, anche una scommessa, tuttavia. Può essere che sia un buco nell'acqua, voi siete testimoni e quindi rumoreggiate e quindi io comprendo e ritorno nell'alveo. Chiaro, quindi è proprio una cosa che d'altra parte non ho mai letto. Invece stasera poi leggo, d'altra parte Jacques Derrida, sapete, ha sempre solo letto, non ha mai parlato. Jacques Derrida lo faceva, lui se lo poteva permettere, lo faceva per un motivo filosofico profondo. Jacques Derrida è persuaso che la scrittura sia ben più radicalmente interlocutoria della parola orale. Anzi, sostiene che la parola orale è stata da Platone in poi e anche prima sponsorizzata eccessivamente fino a produrre un logocentrismo, cioè una interlocutorietà radicale della parola detta, dunque della presenza. Ecco. Quando nell'epoca della morte di Dio evidentemente non sta detto nulla. D'altra parte noi il seminario l'abbiamo concluso la volta scorsa con VTL, abbiamo detto che era un apice, quando siamo giunti per un'intera serata a pensare, non dividere il sì dal no, lì abbiamo toccato l'apice. L'apice è proprio del rapporto, il limite tra religione e ragione, il limite della religione e della ragione, che la parola contenga la contraddizione. Voi pensate se uno dicesse parola di Dio? E c'è la contraddizione, se ne andrà storti. Allora, ha detto che vado in paradiso e poi mi trovo all'inferno. Parola di Dio. Non dividere il sì dal no, il contraddi, capite? Siamo giunti a un limite, oltre il quale non si va, evidentemente. Non si va, oddio. Oltre il quale parte, secondo me, insomma, questo rovello che è il modo di procedere di Jacques Derrida, che invece ritiene che la parola scritta è la traccia, è la lettera rubata, è il segno che forse può sopravvivere, ecco, in questa epoca radicale, può forse sopravvivere. Bene. Questo incontro Io provo a leggere, non so se riesco a leggere. Certo, mi è venuto in mano casualmente questo libricino. È da vedere se c'entri col tema fede e sapere. Mi sembra che c'entri perché il giuramento è un tema che percorre tutto il testo della religione. Lo ius jurandum, la parola giurata, è proprio la parola che Dio esige o che chiama in ballo Dio. Quindi il giuramento è una misura sconfinata, dove la parola è infinita, così spinge verso l'infinito, o addirittura si rivolge all'infinito. Il giuramento è forse la parola più interlocutoria che sia possibile esprimere sulla terra. Ti giuro fedeltà. Giuro di amarti tutta la vita e di esserti fedele, di onorarti e di seguirti in vita. Beh, in morte noi non lo diciamo, in India anche. E di seguirti in vita e cioè nella buona e nella cattiva sorte, ecco così, nella buona e nella cattiva sorte. Ma Derrida ritiene che la parola debba, la parola scritta, sia quella che conta, anche per un altro motivo, perché è uno scrittore. Ecco, Derrida è scrittore trattino filosofo, e la cosa è degna di tutto rilievo. Ecco, proprio questo è il rilevante. Quindi scrive sempre. E quando uno scrive, legge perché ha scritto. In questo incontro vorremmo dare un saggio in atto della filosofia decostruzionista di Derrida. Mi è scappato detto, vorremmo dare un saggio e subito mi verrebbe da correggere il tiro dicendo che inizieremo a leggere dal vivo, intendo pensando e studiando ciò che leggiamo, prendendoci il tempo del sapere di ciò che leggiamo, leggendo un saggio di Derrida. In verità tutto appare ridotto a un libricino di proporzioni minime. Mi colpisse subito il sottotitolo, Il tempo dei rinnegati. Mi verrebbe subito da pensare che, capovolgendo l'ordine delle precedenze, Derrida è perfettamente in linea col nostro seminario, con il tema centrale della morte di Dio, che è evidente che se Dio è morto siamo tutti dei rinnegati, Siamo tutti dei rinnegati. Chissà che la tesi del libricino non sia anche che essendo morto Dio non c'è più il testimone assoluto, il terzo occhio onniveggente, il tribunale supremo della giustizia divina, il paradigma assoluto della fedeltà e della fede, non solo religiose, ma anche della parola, che tutto sia contraddizione, che ogni parola sia irrimediabilmente e irredimibilmente contraddicta. Questo è il problema, forse, non lo so, adesso proviamo a leggere qualche pagina. D'altra parte, voglio dire, prendere in mano Derrida è subito essere presi dal morbino delle mille ipotesi in contemporanea, delle connessioni nel loro non detto. Questo rovello è la forza della decostruzione. Dunque mi trovo in mano Jacques Derrida, lo spergiuro, sono andato a fiuto, ci si lascia guidare dal fiuto. Se una persona un po' informata, se anche fosse ben formata, insomma, diciamolo, un po' ben formata, ecco, capace, cioè cosa vuol dire ben formata? Capace di tenere un filo del pensiero, ecco, che è la cosa più difficile oggi. Oggi ci è impedito tenere il filo del pensiero. Io non conosco nessuno che tenga il filo del pensiero, nessuno che tenga il filo del pensiero. Come si fa a tenere il filo del pensiero? Siamo dentro a una sollecitazione continua, a una distrazione continua. Come posso quando vado in un ipercope, insomma, non so, come faccio a tenere il filo del pensiero? Mi trovo in mezzo a 2000 cose e non so, divento subito, che ne so, un fascio di possibili desideri. Io stavo pensando un pensiero quando sono entrato, faccio una fatica incredibile. Capisco proprio che devo tagliare quel pensiero e pensare invece che cosa poi mi serve davvero, dai, di che cosa ho bisogno. Dimmelo, di che cosa ho bisogno? Mi dico, chiedo. Perciò ce l'ho pochissimo, per fortuna, ma è una fortuna che di cui dovrò sempre ringraziare, ma è una grandissima fortuna di cui devo portare grazie. Ma anche quando guido, accidenti. A me capita sovente di partire da Casa Volpaia, arrivo a San Carlo e in centro a Modena e non so che strada ho fatto. Tutto è automatico, tutto va da sé. Io ho seguito un filo del pensiero, a volte questo capita, ma spesse volte sono interrotto da un deficiente che non rispetta un codice, non ha automa, o forse segue del tutto il suo filo, ecco, o forse glielo accordo, ma è pericolosissimo. Uno deve essere, c'è il codice, quindi relativamente al codice tu segui il filo del tuo pensiero, va bene, devi essere già tutto un automa. Ma sono automa quando sono in strada, entro a scuola, saluto la bidella, mi ama perché sono il primo, praticamente sono un bidello anch'io, grazie. E apriamo insieme, anzi io la precedo sovente, sono la prima di lei. Per raccogliere i pensieri, sempre per il filo del pensiero, perché è difficilissimo, è impossibile oggi. La schizofrenia è la logica dominante dell'età della morte di Dio, del nichilismo. Solo così procede il nichilismo, perché nessuno segue il filo del pensiero, non c'è più il pensiero. È tutta una deviazione la vita. D'altra parte Platone ci ha insegnato che è una caduta, quindi siamo già deviati a bovo, dall'origine, prima ancora che uno lo sappia, è già deviato. Comunque, se questo istinto c'è e quando c'è, porta proprio nel luogo dove è il tuo essere, dove il tuo essere si aspetta di essere trovato. Ed è bello ritrovare lì, di ritrovarsi lì col proprio essere. Non capita sempre questo, eh. Derrida, è quasi una garanzia. Se uno, il rovello che lui mette in essere prima fa sì che dopo uno leggendolo pian piano, ecco, e sempre scrivendo quello che i pensieri che anche le ipotesi, leggere filosofia non è facile, è difficilissimo. Io fa delle ipotesi tante, anche su una riga, ma certo, la prima, ma certo. Sono già 2 pagine che sto leggendo e devo ancora iniziare ad aprirlo sul titolo, sul sottotitolo. Per fare le considerazioni. È una manna, una lettura filosofica, è una manna. È bello quando ciò accade, leggere, quando ci si ritrova lì, dove si immagina di potersi ritrovare, seguendo il filo, è ovvio. È bello quando ciò accade, leggere, è nutriente leggere. Ci si accorge che è un pensare in atto, consensualmente allo scrittore che si va leggendo, al filosofo che si ha tra le mani, o meglio, nelle cui mani ci si affida con questo controrovello. Dunque mi trovo in mano Jacques Derrida, lo spergiuro, sottotitolo Il tempo dei rinnegati, e già mi domando se il tempo dei rinnegati è una nuova definizione del nichilismo, una sua metonimia, una parte per il tutto. Ecco, cioè, dire che io sono un rinnegato, che tutti quelli che io vedrò e che ho incontrato sono dei rinnegati. Dire questo vuol dire una parte per il tutto, perché la metonimia è anche una parte per il tutto, è anche il contenitore del contenuto, ecco. O il contenuto di un contenitore. Gioca sempre, la lingua. Bene. E dunque è una sua metonimia. O se addirittura, mi chiedo, la temporalità del tempo, del nichilismo, sia determinato nella sua essenza dal rinnegamento, dalla apostasia, dalla biura sistematica. È ovvio che il rinnegamento maggiore è dire Dio è morto. Dunque, se viviamo nell'epoca della morte di Dio, tutti siamo dei soggetti di abiura, che è il massimo delitto religioso, eh. Avevi un Dio e ora lo tradisci e ora adori un altro Dio. Ma questa è la piura, eh? Bene. Noi siamo nella biura sistematica se Dio è morto. Quindi, rinnegamento di che cosa? Sono tutte ipotesi, magari sto prendendo un granchio, il tempo dei rinnegati. Ecco. Rinnegamento di che cosa? Ma di Dio, della sua opera, della sua creazione, della sua creazione sulla terra, della terra. Oddio, parliamo sempre della terra e del suo destino quando parliamo di Dio. È della terra che facciamo questione. Ma forse sto volando, condizionato dal percorso fatto fin qui, insieme praticamente. Vabbè, sento un libricino che forse farà fatica a leggere queste tesi. È troppo piccolo, ecco, è troppo piccolo. Già in questo volume Derrida afferma che tocca solo la religione, l'accenna solo, che si può solo oggi accennare alla religione e con garbo, far cenni. Già, quindi è ovvio che forse, chissà, forse rimarremo traditi. Ma sono 100 pagine, tanto per dire, sì, alcune righe sono di, la maggior parte di sono di 4, 5, 6 parole, 7, quindi sono righe molto minuscole, ma insomma sono comunque 100 pagine. E poi non c'entra questo, dai, i filosofi sono fatti così, quando i filosofi scrivono, e a volte sono capaci di sintesi folgoranti, quindi in 100 pagine ce n'è da portare via di pensiero, di ricchezza. Lo giro, infatti ce l'ho proprio già girato, lo giro questo taccuino, questo libricino, e che cosa ci leggo? Giuro che non ho giurato, proprio nella quarta di copertina, giuro che non ho giurato apposta. Virgolette, voglio dire, non davvero. E questo direi proprio che si chiama decostruzionismo in atto. Cioè dove, mentre sei sollecitato a pensare sul serio cosa vuol dire giuramento, ti si danno già degli strumenti per pensare a una scappatoia rispetto allo spergiuro, che è la negazione, il rinnegamento del giuramento. Vabbè, imbarazzante comunque questa affermazione. Non è possibile, ma com'è possibile giurare non per davvero? Com'è possibile non giurare sul serio giurando? Non è giurare il massimo del mettersi in gioco, del giocarsi il proprio nome, la propria credibilità, la credibilità in quanto tale, la credenza? La fede, il credibile in quanto credibile, vabbè, lo apriamo, perché poi ho anche quel coraggio dopo ad aprirlo, trascuro la fascetta, perché la fascetta mi dà già troppe soluzioni, e quindi mi impedisce di fare il gioco della decostruzione, salvo anche i primi appunti che ho scritto, perché i primi appunti, cioè, grazie, non sono più i primi, erano già secondi a tutte queste considerazioni, tanto per dire. E parte un capoverso, sarà fatto, certo, un capitoletto, sono brevi capitoletti, un primo capitoletto, ha come titolo Cosa si chiama non pensare? Beh, ovvio, mi viene subito in mente Martin Heidegger, che cosa significa pensare? Qua, c'è l'interrogativo anche qua, che cosa si chiama non pensare? Sembrerebbe quasi la medesima proposizione, però con un'interpolanza, c'è un non, c'è una negazione. Vabbè, insomma, l'abbiamo detto mille volte che i filosofi parlano fra di loro, parlano sempre fra di loro. Anche i poeti poetano fra di loro. Certo, fra i filosofi c'è sempre la terra e fra i poeti c'è sempre la terra. Ecco, quindi non è che siano degli astratti, sono dei concretissimi. Che cosa significa non pensare? Vabbè. Si figuri, poi c'è una citazione, parte, questo è il titolo del capitoletto, poi c'è una citazione, si figuri che non ci pensavo. Si figuri che non ci pensavo. Vabbè, insomma, innanzitutto Derrida è un ebreo, lo sapete, è ebreo, non è un ebreo, chiedo venia, che errore. Non è, è ebreo, ma non è un ebreo. Bene. Derrida è e non è ebreo. È filosofo comunque della legge con la L maiuscola. Nel Novecento è il filosofo, nessuno più di Derrida. Forse, vabbè, mi viene anche un altro nome, Levinas, anche lui, direi che è un filosofo della legge. Ma, ecco, li mettiamo proprio a dei livelli di altezza tali da non voler distinguere adesso, non è il caso adesso. Sarebbe bello però, prendendoli in mano, andare a vedere cosa li distingue. Indubbiamente comunque è un filosofo della legge, con la L maiuscola, e del testo. Nasciamo già dentro un testo, secondo Derrida. Il testo della legge, l'Occidente, il logos, è un logos scritto. Siamo dentro alla legge del testo e al testo della legge. Dunque è filosofo della scrittura e della citazione infinita. Ma guardate, anche in questo, cioè tutti i suoi testi partono con delle citazioni, ma anche in questo così piccolino, ma sì, anche qui, parte proprio con «Si figuri che non ci pensavo», tra virgolette, quindi è citato. Ecco. È una citazione infinita quella di Derrida, nel senso che è infinitamente citabile la legge, con la L maiuscola, cioè la parola di Dio è la legge, la parola performativa, i comandamenti, ma devi sempre citarli, devi sempre recitarli. Che differenza c'è fra la citazione e la preghiera che io continuamente ripeto? Stessa cosa, stessissima cosa, Una magari laicamente intesa, l'altra religiosamente intesa, stessa cosa però. Come forma mentis, siamo qua a capire come è fatta la nostra ragione in rapporto alla religione. Quindi siamo in tema, non siamo ancora in uno spergiù, è un tradimento il mio, perché è evidente che lo è. Però purtroppo il fiuto ci porta, l'istinto ci ha portati. E si paga il fio a volte quando ci si lascia portare, altre volte no. Dunque, ecco qua. Dunque, filosofo della scrittura, della citazione infinita, dell'esegesi illimitata, del pensiero che nasce dalla citazione. Ogni parola, d'altra parte questo è arrivato a dire solo Vitiello, noi parliamo parole seconde, non siamo più sapienti, non c'è più un sapiente, neanche il Papa, attenzione, nessuno è sapiente. Tutti parlano parole già dette. E il Papa lo sa che parla le parole di Dio, se non le esalette Dio sarebbe un antipapa. Invece è proprio il Papa, che un po' se lo è in modo tetragono, mi verrebbe da dire. Nessuno ha chiesto il giudizio e quindi lasciamolo dov'è. Il giudizio è. Ogni parola è in sé una teoria infinita di citazioni, ogni singola parola. E qua si complica davvero il gioco, perché non possiamo fare un passo indietro da dove siamo giunti. Abbiamo detto la volta scorsa con Vitiello che non dividere il sì da no, dal no. Ogni parola è contraddizione, quindi è molte parole, addirittura le parole opposte, la medesima parola è. Ogni parola è in sé una teoria infinita di citazioni, altro che parola di parola o parola seconda. Parola non più mito. Qui siamo nella parola plurimamente detta, ripetuta all'infinito, infinitamente parlata, detta all'infinito, detta nell'infinito, cioè rivolta all'infinito. Ecco, il giuramento forse è questo. Forse, se andiamo a vedere. Il giuramento forse è questo. De quando citi, dovresti sapere tutto. Tutti i modi in cui quella parola è stata detta. Chi è che citerebbe più, Perché questo è, invece noi quando citiamo ci permettiamo sempre qualche approssimazione, quindi qualche tradimento implicito, quindi qualche spergiuro, qualche spergiurino è sempre, ahimè. La parola viene pronunciata quando si giura in relazione a Dio. Una parola giurata è necessariamente sottoposta allo ius jurandum. Quindi va testimoniata senza riserve. È una parola da testimoniare fino in bocca ai leoni, nel circo massimo. Ecco che cosa è una citazione in Derrida. Occhio, quindi è una cosa serissima. Sembra un gioco, un libricino. ma forse ancora sto volando, sempre quando prendo in mano Derrida e mi affido alle sue parole, mi viene sempre la balla, ma già prima, un attimo prima che lui me la dia, e ancora mentre me la sta dando, mentre accetto che me la dia, sto già godendo della balla che so che mi darà. Anticipatamente sto già godendo. È bellissimo far filosofia, eh? È un privilegio raro. Scrive proprio così, eh? Facciamo un'altra riga, uguale. Si figuri che non ci pensavo. Scrive Derrida. Cominciamo con una citazione. Lo dice proprio, cioè, sembra quasi che lo teorizzi. A questo punto lo sta teorizzando. È una risposta. Provengono da un racconto che resta per sempre una finzione, perché è letteratura, diciamo che è una finzione. È una finzione. Sì, si tratta di una risposta, perché in modo leggibile questa frase si rivolge a qualcheduno nella grammatica dell'imperativo. Si figuri. Potrebbe anche essere esortativo. Ecco, ma si figuri. Mentre si riferisce a un oggetto già preliminarmente definito. Non ci pensavo. Quindi ciò a cui si riferisce il si figuri è al non ci pensavo. Questo ci è in corsivo. Chissà che non diventi, fa sempre così Derrida, quindi senza dubbio, sarà un tema dell'opera, il ci, il noi. Ma possiamo noi dire noi? Se viviamo nell'epoca dei rinnegati, ma quando io dico noi, sembra che io dica una cosa democratica, faccio per dire. Sto invece tirando in ballo che cosa? Niente meno che. Taccio dicendo noi che siamo dei rinnegati. Si figuri che non ci pensavo. Ma a cosa non pensava colui che ci ingiunge di figurarci questa trascuratezza? Non compare ciò in riferimento a cui noi dobbiamo figurarci che egli non ci stava pensando. Derrida stesso è evidentemente sconcertato se fa appello esplicito alla credenza, al dovere della credenza, al dover credere, perché scrive subito dopo e va avanti nella lettura. Immaginate la scena ora, immaginatevi questo scambio, dubitate se credere o non credere, non sapete più se si deve credere a qualcuno o, cosa ancora differente, credere in qualcuno o ancora credere a ciò che dice qualcuno quando risponde senza rispondere veramente, figuratevi che non ci pensavo. Cosa replicheste voi, continua Derrida, all'uomo? Poiché si tratta di un uomo. Beh, su questo non lo so, mi scappa fin da ridere, ma mi verrebbe da dire che sono sempre gli uomini che tradiscono. Sono sempre gli uomini che tradiscono. Nel senso che, se adesso faccio, ma non lo possiamo fare ogni volta, il passo indietro, altrimenti siamo sempre fermi, ecco, Ma voglio dire, se tradire è tradire la parola che è un giuramento e che ha Dio come riferimento in ultima istanza. C'è un maschilismo incredibile nel giuramento, eh? Il giuramento ha sempre il pater alle spalle. Ha sempre il pater alle spalle. C'è sempre un padre quando si giura e quando si spergiura, soprattutto. C'è sempre un padre. Quindi c'è sempre un maschilismo. Che si pone al centro di tutto. D'altra parte il logos dell'Occidente è un logos tremendamente maschilista, radicalmente maschilista. Mi verrebbe fin da dire che è a tal punto che non è più neanche di genere, ma questo è un eccesso evidentemente, non è neanche di genere, tanto è estremo quel maschilismo. Gira tutta la circonferenza del possibile logos. E questa è una delle cose più difficili da pensare. E Derrida in questo è un maestro, perché lo ha pensato tutta la vita, questo pensiero, terrà proprio del maschiocentrismo, del logos dell'Occidente, ma anche delle teologie occidentali, anche delle teologie occidentali. Cosa replicereste voi all'uomo, perché si tratta di un uomo, che vi dicesse questo in risposta a un'accusa di spergiuro, nel momento in cui gli ricordate un'evidenza, un fatto, una testimonianza stessa? Nel testo citato, l'amico ricorda allo spergiuro accusato di bigamia. Ah, allora, ecco, di bigamia. Cosa vuol dire di bigamia? Vuol dire che uno che è sposato va a promettere e a giurare fedeltà a un'altra donna, mentre è ancora sposato. No, si è separato, divorziato e via. No, 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 no. È bigamo vuol dire che la promessa, il giuramento è rivolto a due persone, a due donne, suppongo, adesso vediamo andando avanti, diverse. Bigamia. Nel testo citato l'amico ricorda lo spergiuro, accusato di bigamia, mio caro Stefan. Quindi nel testo, sarà un romanzo immagino, si chiama Stefano, Stefan, sarà francese, Stefane. Mio caro Stefan, non sono io tuttavia che ho perso un po' di memoria il giorno in cui vi siete sposato. Oibò. Quindi l'amico, magari anche lo scrittore, l'amico compagno, l'amico del cuore, ricorda allo spergiuro, che lui comunque ha spergiurato, cioè voglio dire, non se, però è molto più delicato, non c'è nessuna accusa qua, c'è solo il ricordo di una smemoratezza. Senti, rileggo perché è di una bellezza rara. Nel testo citato, l'amico ricorda lo spergiuro accusato di bigamia. Mio caro Stefan, non sono io tuttavia che ho perso un po' di memoria il giorno in cui vi siete sposato. Capite allora qual è il problema, eh? Il problema, vabbè, qua entra in campo, mi sarebbe fin da dire, la memoria, cioè la filosofia del tempio, la filosofia delle altezze, delle vette, la filosofia platonica, prima ancora pitagorica, poi platonica. La filosofia in senso forte è memoria. Platone lo teorizza in diversi dialoghi, nella Repubblica, addirittura nel decimo libro. Coloro che l'araldo ha guidato nella valle dopo giorni di marcia, dopo che avevano già scelto le sorti, e giungono a un fiume. Chi tiene il filo con se stesso, o dei beni e delle gioie contemplate attorno all'Iperuranio, o dei danni subiti per il millennio, minimo 1.000 anni, si sta nel Tartaro, Chi mantiene la memoria di ciò e beve solo l'acqua che gli serve per sopravvivere prima di incarnarsi? Chi invece ne beve di più è l'acqua della dimenticanza. Ah, quando nasce non si ricorda un baffo di tutto quello che ha patito di già. Quindi la memoria diventa proprio il luogo sapienziale che precede la nostra incarnazione. Quindi siamo proprio nella teologia, o nella ontologia, nella metafisica. Ecco, siamo lì, La memoria arriva fino là, anzi parte da là, non è una memoria empirica, Oh. Il filo dunque non è un filo da poco, Ecco perché è difficile incontrare una persona che tenga il filo con le vite precedenti, intendo, Perché i filosofi parlano questi linguaggi, Quindi è un filo rarissimo a trovarsi. Vabbè, mi sembrerebbe che questo uomo si sia dimenticato di essersi già sposato, di essere uno sposato nel momento in cui va a risposarsi come se fosse nulla, come se andasse a fare una promessa così impegnativa dimenticandosi di essere già impegnato. Oh. Anche stasera, chiedo scusa, sei però tu uomo, lo santo, potresti bene. Senza aver ancora sciolto il primo matrimonio, senza pensarci, faccio per dire, va a giurare fedeltà a un'altra donna. Ma come puoi non pensare una cosa del genere? Ma si può non pensare di potere, non pensare una cosa così impegnativa, tanto impegnativa da doverla pensare di continuo, tanto da doverla sempre avere presente. Al limite, averla presente anche pensando ad altro. Anche pensando ad altro, ti posso chiedere il piacere. Ma si può dimenticare un giuramento di fedeltà a una persona in una società che fa del matrimonio il cardine stesso della societas, del diritto, della legge? Eppure questo personaggio si chiama Stéphane, è proprio accusato di bigamia e tutto quel che ha da dire è: si figuri che non ci pensavo. Andiamo a leggere. Andiamo a leggere come va avanti, perché altrimenti qua capisco che non andiamo avanti, eh. Qua adesso lo scrittore, perché è tra virgolette, quindi è preso dal romanzo, sicuramente citerà una parte del romanzo in cui l'autore scrive a Stéphane: ma infine voi siete uno spergiuro. Cioè, scendiamo dal pero, dai, mo, ma infine voi siete uno spergiuro, avete commesso uno spergiuro. In francese come in italiano, non in altre lingue, l'autore dello spergiuro si chiama spergiuro, l'atto che compie lo spergiuro si chiama spergiuro. Mica male. Ma infine voi siete uno spergiuro, avete commesso, ecco qua, uno spergiuro. Avete mentito, dissimulavate, sapevate che stavate mentendo e spergiurando. Chiusa la citazione, continua Jacques Derrida. Jacques Derrida senza dubbio avrà conosciuto sia l'autore sia dello spergiuro, sia l'autore del romanzo Lo spergiuro, mi viene, perché dice, si tradisce, dice: come reagireste e con quale interpretazione di fronte a qualcuno che vi rispondesse allora: è vero, è vero, figuratevi che non ci penso. È la decima volta in una mezza facciata, ti continuo a ripetere: figuratevi che non ci pensavo, grazie. Dai, grazie. Visto che il personaggio del romanzo avrà accompagnato con questa strana proposizione, imperativo, domanda, figuratevi, con un consenso non indifferente, è vero, e con un segno di gratitudine propriamente insondabile, grazie. Ma di quale verità si tratta? Di cosa esattamente si dice riconoscente? Di che cosa? Che cosa riconosce con riconoscenza? Vabbè, ho brutalmente, scrive Derrida, estrapolato questa citazione. È vero, ma una cosa, è fin esilarante. Ed è bello che diventi esilarante, lo spergiuro, è un paradosso, eh. È proprio impietà, è senza pietà. Dice: ho brutalmente estrapolato questa citazione, è vero, figuratevi che non ci pensavo, grazie, dal romanzo di Henri Thomas, lo spergiuro. Io l'ho cercato disperatamente, ma non l'ho trovato in italiano. La prima volta che andrò in Francia, qualcheduno ci andasse, è un impegno questo, è necessario prenderne. Lo spergiuro. Poi c'è una nota, numero 7. Non fa tante note di solito Derrida, se la fa sarà interessante, appetitosa, polposa, e la è. Per procedere direttamente, cioè facendola breve, per procedere direttamente, senza aspettare, verso il fatto dello spergiuro, ovvero del falso giuramento, che si trova al centro di questo scambio e del romanzo, citiamo ancora alcune righe. Rappresentano soltanto una tappa nella narrazione. Il narratore, due punti: così ho appreso che Chalier, si chiamerà Chalier questo spergiuro, che Chalier si era reso colpevole di falso giuramento davanti a un magistrato americano. Prima di sposare Judith Samson, aveva dichiarato sotto giuramento di non essere stato precedentemente né sposato né divorziato. La lettera della commissione menzionava il fatto brevemente, ma forniva la data del matrimonio con un riferimento numerico che provava che l'inchiesta aveva avuto luogo, e soprattutto menzionava una serie di informazioni complementari riguardanti il suo matrimonio in Europa e i due bambini che erano nati. Oh, ma qua si complica da danno la cosa. Perché qua allora non solo era sposato, ma aveva due bambini. Figuratevi, non ci pensavo. Se ne va in America e si risposa. Eh? Ah, è proprio così. Qua converrebbe riprendere il passo della credenza, eh? Prima di procedere, rileggiamo. Dubitate se credere o non credere. Non sapete più se sì, facciamo un passo indietro, rileggo, se si deve credere a qualcuno o, cosa ancora differente, credere in qualcuno. O ancora credere a ciò che qualcuno dice quando risponde senza rispondere veramente. Figuratevi che non ci pensavo. Si parla subito della credenza, come si inizia, eh? Si parla subito dell'essenza della religione, che innanzitutto esige credenza, esige fedeltà alla credenza, giuramento di fedeltà. Non vorrei pensare che, poiché si tratta di un fatto di vita quotidiana, non si possa sottovalutare, noi si possa sottovalutare che il linguaggio e i riferimenti giuridico-secolari, li si possa glissare superficialmente. A parte il fatto che non si tratta certo di un fratello trascurabile, sposarsi da sposati con due bimbi, giurare fedeltà a una persona avendo in atto un giuramento di fedeltà con un'altra, innescare la condizione di bigamia, o oh, non siamo mica in un contesto islamico, attenzione, perché però se un confine geografico cambia questo gioco, oibò. Vabbè, ma lasciamo sospeso questo pensiero per adesso. Dire a mia moglie, anzi non dirle, ciao, vado a prendere moglie. E poi dire all'amico che mi obietta, figuratevi, non ci pensavo. È vero, grazie. Grazie. Ma grazie di che cosa? Grazie che me l'hai ricordato dal momento che non ci pensavo. Io ero sopra pensiero, posso non pensare di essere sposato e magari anche di avere dei figli e non tenerlo fermo nel pensiero. Ma che grazie è? Credo che sia incredibile non pensarci. Ma quante cose noi oggi dovremmo pensare e non le pensiamo? Facciamo come se non ci pensassimo, finiamo davvero per non pensarci più. Forse che non trascuriamo sistematicamente tutte le iniquità strutturali del nostro mondo e continuiamo ignari a viverci dentro come nulla fosse. È incredibile credere che non ci pensiamo più. Inquiniamo, avveleniamo, produciamo scorie radioattive, riprendiamo presto a produrre scorie radioattive, affamiamo dei popoli interi e facciamo come che nulla fosse, attenzione. E così è per lo più anche nei riguardi della religione. È incredibile per chi ha fede che si presenti uno e che dica che non ha fede. È incredibile per chi crede che ci sia chi non crede e vive senza credenza. Che ci sia chi davvero vive senza crederci. E d'altra parte, ugualmente, è incredibile per chi non crede, credere che ci sia ancora chi crede proprio in un'idea della morte di Dio. E magari che crede a fanfaluche incredibili anche un minimo di buon senso. Il tono Lepidus, di questa operetta non ci deve fare sottovalutare che sta andando dritto al nocciolo del rapporto religione-ragione. Forse, può essere. Mi viene in mente adesso una cosa, può essere, potete. Ho trascurato un dettaglio che è pazzesco. La Castelvecchi bisogna scrivere penso che sia un cognome, quindi al signor Castelvecchi, editore, si potrebbe anche scrivere che questo è un gravissimo errore, perché il titolo originale, vedo adesso, l'edizione dell'Erme 2005, è uscito l'anno dopo della morte di Derrida, questo taccuino, questo librino, ha come titolo Le parjure, lo spergiuro, virgola, peut-être, può essere, forse, almeno, chissà. Questo forse mi verrebbe fin da pensare è l'essenza stessa del decostruzionismo. È il rilanciare sempre il pensiero, il problema, il può essere, forse. È proprio, come dire, la macchina filosofica di Derrida. Dunque trascurare questo pleutetre credo sia stato un errore gravissimo. Lo spergiuro, virgola, forse è tutt'altra cosa. Lo spergiuro, infatti, non è fino in fondo un titolo derridiano, ve lo garantisco. Invece lo spergiuro può essere, forse è pienamente derridiano, perché la ipotesi riapre sempre. Dunque, e lui fino adesso, in queste due facciate, ha fatto sto gioco. Prima prova a seguire la paradossalità, l'abbiamo visto, di uno che così, quasi con leggerezza, e ha ripetuto mille volte la frase della leggerezza. Ecco, la frase di colui che taglia il filo con se stesso, di colui che è più di un io, ecco, di colui che è più di un io. E ora invece forse va a vedere cosa comporta tutto ciò. Cosa vuol dire tagliare il filo con se stessi? Ma che cosa vuol dire che io mi sono dimenticato, non ci pensavo, mi sono dimenticato? Lo vediamo anche in queste considerazioni. Continua così. Ma infine voi siete uno spergiuro, avete commesso uno spergiuro, avete mentito, dissimulavate, sapevate che stavate mentendo e spergiurando. Ma si può tenere questo tono e fino a che punto? Andiamo a vedere. Dice, non ci pensavo, non vuol dire semplicemente l'avevo dimenticato, al di là del fatto dell'amnesia o piuttosto dell'omissione, che non è una, che non è una semplice perdita di memoria, al di là di questa debolezza di cui si è preso atto attraverso una constatazione, si tratta già della confessione di una qualche trasgressione del dovere. Non ci pensavo mentre, come voi mi avevate appena ricordato, avrei dovuto pensarci. Questo era il mio dovere. Ero tenuto a non ignorare questa legge. Più precisamente, questa confessione assomiglia a una confessione che si scagiona, quindi tanto a una descrizione neutra quanto a una confessione, a una strana confessione di innocenza. La confessione di qualcuno che, sconfessando la sua confessione, in qualche modo si dichiara al tempo stesso colpevole e non colpevole, per aver creduto innocentemente di non doversi ricordare, di non essersi dovuto ricordare, di non aver pensato ciò che era necessario. Di non aver pensato che era necessario, che avrebbe dovuto pensarci. E prima di tutto, prima di questo, di quello, all'imperativo di pensarci, di pensare, di ricordarsi di pensarci, di pensare di pensarci. E in questo modo di pensare, essere fedele a un impegno, quello di evitare lo spergiuro, tutte le locuzioni del filo. Ma chi è che riesce a tenere questo filo? Io ho fatto l'esempio prima della bidella e del mio andare a scuola di tutti i giorni. Ma chi è che tiene il filo? Ma chi ce la fa a tenere il filo? Ma è possibile oggi tenere il filo? Non è possibile oggi tenere il filo, eppure si deve tenere il filo. Mi è ordinata una impossibilità. Il diritto, la religione, la legge, tutto, la logica, si basa su una impossibilità. Ci vuole il coraggio di dirlo questo. Lo sta dicendo Derrida. E in questo modo di pensare, essere fedele a un impegno, quello di evitare lo spergiuro. Non pensavo che dovevo ricordarmi, non pensavo che avevo un dovere di memoria, che dovevo non dimenticare, non dimenticarmi di me stesso, non dimenticare la mia identità di soggetto, la mia identità con me stesso. Va proprio al punto radicale. In fondo, il giuramento è ciò che lega il mio io al mio io, altrimenti io sono uno schizofrenico duro, sono mille io diversi. Quindi il giuramento, lo ius jurandum, prima di essere, prima di avere valenza teologica, valenza metafisica, ontologica e via dicendo, è la mia stessa identità che la legge presuppone e quindi che me la ordina. Ma io vivo in un'età della schizofrenia, dove, come ho detto, quando guido rispondo a un codice stradale che non è il pensiero con cui sono partito. Quando vado a scuola io non posso mica mantenere fedeltà a mia moglie. Quando io entro in classe non sono affatto fedele a mia moglie. E questo è evidente. Devo esserci tutto lì. Altrimenti gli studenti oggi ti fanno la barba mentre tu credi, di poter pensare all'amore che tu hai verso tua moglie. Ma sei deficiente. Se sei lì devi essere lì. Tu stai guidando, vado da mia moglie, quindi passo col rosso, ma sei un criminale! Capite cosa sì? Eppure, nonostante io sia sempre plurimamente diviso, sono tanti io contemporaneamente, ma tanti io giuridicamente distinti, intendo dire, non tanti io così e voluttuariamente, no, necessitanti. Perdi il lavoro se tu non ti impegni quando lavori e vagheggi. Ma cosa fai? Vagheggi? Eppure è impossibile questo. Ecco che cos'è il decostruzionismo, è andare sempre fino in fondo a un'ipotesi mettendola in relazione e in reazione con l'ipotesi contraria. E questo gioco è un gioco di incremento continuo che è ben diverso dalla dialettica hegeliana con cui siamo partiti in questo seminario, che provava a considerare l'infelicità della coscienza ponendo però un continuum che passasse dalla tesi all'antitesi, poi a una sintesi, e quindi a una ragione felice di sé, perché abbandona le scorie della corporalità, della materia, della contestualità, ma è ragione pura, ma che sa però la sua storia, pura e densa, pura e concreta insieme. Questo è tutto un altro concetto, questo è un altro paesaggio, ed è uno degli studiosi più profondi di Hegel del Novecento, lo sa a menadito, ecco. Bene. Il decostruzionismo è un'alternativa alla via dialettica, cioè che, perché? Ma perché è avanzato da Hegel ad oggi. Che cosa è successo? Ma è successo l'irreparabile, la morte di Dio, è successo l'irreparabile, il nichilismo, è successo che la ratio si è frammentata e si è resa giuridica in queste frammentazioni, si è resa potere, si è resa dispositivi di potere in atto che agiscono e quindi che continuamente mi moltiplicano secondo linguaggi e codici stradali e non di mille tipi, professionali, familiari e via dicendo, insomma, religiosi. È un fatto, continua Derrida, io non pensavo, dimenticavo che come l'identità con se stesso del soggetto, la memoria è, o piuttosto deve, dovrebbe, in corsivo, essere un imperativo etico. Ti ordino la memoria continua. Quindi io devo essere un continuum mentre tutto il mondo mi produce e mi ripudia come un discontinuo. Ecco qual è il paradosso del giuramento. Ecco perché siamo tutti il tempo dei rinnegati, perché nessuno tiene il filo da cui siamo partiti. Perché, rileggo, è un fatto, io non pensavo, dimenticavo che con l'identità, con se stesso, il soggetto, la memoria, è o piuttosto deve, dovrebbe essere un imperativo etico, due punti, infinito. E proprio di ogni istante. Quindi quando io giuro, cosa faccio? Io ho fatto la cresima, quindi ho giurato, come no? È proprio il sacramento della confermazione. Bene, mi sono sposato, ho giurato. Adesso non so se ci sia ancora, perché non lo vedo più il rito del giuramento, ma io quando mi stavo insegnando ho giurato per la Costituzione, sia ben chiaro, ecco. E all'antifascismo. Io ho giurato fedeltà alla Costituzione e all'antifascismo, da cui è nata la Costituzione. Ah, bene. Ho fatto dei giuramenti nella mia vita, Dio mio. Ma qual è il punto? Il punto è che quando tu compi un giuramento, quell'attimo riassume in te tutto il tempo, in sé tutto il tempo. Lo riassume tutto in sé. Perché invoca niente meno lo ius jurandum, un Dio, il tertium, il testimone assoluto. Dunque cosa vuol dire? Che io ti prometto che nonostante tutto quel che accada, ti sarò fedele. Tutto quel che accada, tutto il tempo che deve venire dalla mia vita, non c'è. Ed entra quell'atto. Formaliter intendo, poi lo vado a vivere, ma formalmente è già lì dentro, è tutto già compreso. Una cosa si può oggi Giurare? Domanda. O vi è nel giuramento una implicita follia? Vi è un orgoglio che è assolutamente impossibile? Vi è una impossibilità? Come fai tu oggi a mantenere fede a una parola giurata quando il tempo ti deportano? Tomò. E sei in un altro stato, altra lingua, altra religione, altri costumi? La bigamia, ma la poligamia è ovvia. Dopo 20 anni che tu sei là. Ecco, bel problema la fedeltà, eh? Bel problema. Eri sposato, eh? Ecco qua forse che cosa si chiama non pensare. Cosa si chiama non pensare? Non pensare si chiama non prendere sul serio, fino in fondo, il mondo che ci rende plurimamente schizofrenici. Qua mi viene in mente Gilles Deleuze, che ha fatto della schizofrenia la lettura della contemporaneità. È un cardine proprio per entrare dentro la contemporaneità. Ecco. E quindi per concepire le macchine linguistiche, le macchine politiche, i dispositivi di psicologici, di relazione, come doventisi sempre confrontare in atto con la situazione. Quindi ha preso fino in fondo questo nichilismo, lo ha pensato fino in fondo, come una cosa assolutamente interlocutoria. Ecco, qua pure. Cosa chiamiamo pensare e dimenticare? E dimenticare di pensare? Cosa si chiama non pensare? Pagina 10. Non pensare di pensarci. Nulla di più banale in una certa maniera, dal momento che non si può ragionevolmente chiedere a un soggetto finito di essere capace ad ogni istante e nello stesso istante e anche solamente nel momento voluto di ricordarsi attivamente, attualmente, in atto, continuamente, senza intervallo, di pensare tutti gli imperativi etici ai quali, per essere giusti, dovrebbe corrispondere. Sarebbe disumano e indecente. Oh, questo è il fondo, credo, di una oscillazione del pendolo, quando l'altra invece è che se tu non sei all'altezza della fedeltà e del giuramento, salta tutto. Homo homini lupus è il minimo che possiamo dire, è il minimo. Ma questo è l'altro fondo. Sarebbe disumano e indecente pretendere che io sia questo continuum di compresenza a me stesso mentre faccio una cosa. Vabbè, qua io adesso ho presente l'occhio di Derrida. L'occhio di Derrida, vabbè, sappiamo che era un occhio trafiggente, saettante, aveva dei barlumi che atterrivano i suoi studenti quando facevano gli esami con lui, perché li lasciava parlare, ma se gli si accendeva quella luce era finita. Ma questo valeva anche per i colleghi di università, questo valeva anche quando erano i convegni, per chiunque, questo anche con gli amici, anche con, potremmo leggere qualche esempio, di Maurizio Ferraris, che era come un suo pupillo, che scrive: Jacques Derrida, ritratto a memoria, anche, dice, tu parlavi, lui ti seguiva, era affettuoso, come niente fosse, e poi a un certo punto aveva una luce negli occhi che ti spogliava, capivi che adesso ti rovinava, e poi così era, bene. Voglio dire, ma però ecco, qual è l'occhio di Derrida? Che è uno scrittore, questo è il bello, la seconda parte, adesso facciamo una pausa, la seconda parte leggo solo la parte del romanzo per capire queste considerazioni, ma lui è scrittore, lui è filosofo e scrittore, ecco perché è difficilissimo, sembra facile, uno lo legge, sembra facile, è difficilissimo, perché il suo occhio mentre scrive, e quindi va incontro a chi legge, ma è lui che legge, lui mentre scrive legge, quindi è serissimo e concentratissimo, tiene sempre il filo, fa delle perifrasi, delle pagine senza un punto, ripete, muove sempre le espressioni, le lavora in atto, è una cosa bellissima, e insieme dalla balla, bene, ma lui però legge mentre scrive quello che va scrivendo, è il primo lettore lui, e quindi lui gode, sorride, e insieme è, quindi se il sorriso etrusco è la bocca, serissima, e gli occhi che luccicano di riso. Lui ha un occhio, mi verrebbe da pensare, concentratissimo, e l'altro sorridente, perché lui è insieme scrittore e filosofo. Quindi lui capisce subito quel che scrive. Lui lo capisce subito. Oh, che felicità, che invidia. Invece c'è tutto un travaglio per poterlo leggere, di cui sto dando una prova, anche se un po' sulla vostra pazienza, ma oh, questo è far filosofia, attenzione. Quindi potremmo chiudere con questa indecenza, ma preferirei quasi quasi dare una nota che riguarda il nonno. Il nonno. Due domande riguardavano la memoria. E una provocatoria, la volta scorsa e quella precedente, hai teorizzato l'amnesia, l'oblio addirittura, e adesso invece ci stai seviziando su questo problema, che l'abisso in cui incappiamo, il senso del nichilismo è la interruzione di memoria sistematica, impossibile tenere il filo, oppure con tanto sforzo, ritagliandosi degli spazi di dove tra noi e il mondo c'è comunque una vetrata. Ecco, qua per esempio a pagina 31, adesso farò salto perché il tempo non c'è, quindi salto. Qua a pagina 21 leggo dell'abisso dell'amnesia. Dice, da qui l'abisso dell'amnesia. L'interruzione, la possibilità della discontinuità anacolutica. Noi siamo un anacoluto, cioè noi siamo una frase che ha due soggetti, due o più soggetti. La discontinuità anacolutica di cui parleremo. Il figuratevi che non ci pensavo. Posso sempre dire che mi si creda o meno, che se ne tenga conto o meno, ho sinceramente promesso di dire la verità. Oppure ho promesso questo o quello. Promesso di essere fedele alla mia promessa. Promesso di essere fedele alla parola data. Giurato di essere fedele tout court. E poi, in seguito, ecco qua l'anacoluto. I due tempi, minimo due, ma sempre più di due in una vita, ma moltissimi. E poi in seguito per una ragione o per un'altra, o senz'altra ragione che il ritorno della mia cattiveria, come no, della mia malignità, o anche una perdita d'amore. E l'ho perso per strada l'amore. Uno esce, si vede, torna a casa, oh, Tomo, il pacchetto c'è, ma io ho perso l'amore. Niente da fare. Ma cosa mi stai dicendo? Hai visto una donna? Dimmi che la ammazzo subito, così il problema è risolto. No, 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 ho perso l'amore nei tuoi confronti. Sento che non mi dici più niente, un fico secco. Tu sei un fico secco. Beh, problema. E poi in seguito, per una ragione o per un'altra, o senza altra ragione che il ritorno della cattiveria, della mia malignità, o anche una perdita d'amore, o una trasformazione di me stesso, o l'arrivo di un'altra persona. A volte sì, queste cose si sovrappongono, o di un'altra obbligazione, e persino l'oblio, o la distrazione, ho dovuto tradire, ho dovuto tradire. Ma questo tradimento sopraggiunge, solo in un secondo tempo. Quando ho promesso, giurato, ero sincero, in buona fede, non spergiuravo, non ancora. Potete, può essere, forse, perché non c'è giuramento che noi si possa siglare senza mettersi virgola, potete. Questo è il segreto, Ma questo è un segreto di onestà, è una delle conclusioni, credo, a cui giunge. Ormai non facciamo più, come siamo partiti nella prima parte. Un procedimento di ipotesi, anche facendo solo tre facciatine, non importa, così fa Derrida. Adesso andiamo, è una cosa brutale quella che sto facendo adesso, mi rifiuterei di farla, ma vabbè, una brutalizzazione di poco tempo, ecco, di pochi minuti. Cioè, andiamo per concetti, ma capite che non si può andare per concetti con uno scrittore. Ti dico i concetti dei promessi sposi, ma tienteli, ma io me li voglio leggere tutti. Anche le grida, anche se sono a volte un po' fetenti, Barbose, ecco. Anche le grida mi voglio leggere. Sono arrivato ad apprezzare anche le grida, a forza di dare e dare. Potete, e questo è il segreto, ecco. Insiste ancora in questo affondo, poi dopo andiamo davvero a leggerci un po' di romanzo, perché poi dopo seguono tante citazioni, così la cosa si dipana. Ci sono due tempi, quindi qual è l'ipotesi che sta analizzando Derrida? È questa, no? Un attimo, ma tu avevi l'intenzione mentre giuravi di tradire? Sapevi giurando di tradire? O è accaduta dopo? Abbiamo letto due righe dove articola questo secondo pensiero, No. Capita, può capitare che accada dopo. Uno potrebbe ritenere che il fatto che io sono sincero quando prometto e quando giuro e poi la vita mi porta al tradimento, ecco, è una, può essere che sia un'attenuante questa. Non mi vorrei mai mettere nella controparte, perché io preferirei che fosse subito chiaro, nel momento in cui tu mi prometti di essermi fedele, che tu scendendo per le scale del comune, con anche il tappetino, ecco, vedendo uno sguardo formidabile, tu salti in braccio a questo cavaliere bianco vestito sul destino bianco e te ne vai e dispari nella luna. Ecco, se non altro voglio dire, la cosa si è risolta. Se io investo la mia vita per 10 anni con te, per 20 anni, beh, dico, calibro il mio essere, le mie scelte, i miei limiti, poi è molto più grave se subentra, capite come? E tutti questi ragionamenti li fa, perché il decostruzionismo, ripeto, è sempre andare a decostruire le logiche implicite, il non detto, il non pensato di un'ipotesi e della controipotesi. Quindi il contradictus lo piglia sul serio fino in fondo Derrida. Per questo molti lo ritengono infernale, cioè disfattista, non hanno capito un baffo di Derrida. Derrida è di una bellezza e da un'energia unica ed è positivo fino in fondo. Sono forze attive quelle che lui mette in essere. Questo rovello è un rovello di una malia eccezionale. Ecco qua, volevo però arrivare al punto proprio della formulazione del mio io, che è un io anacolutico. Io sono un anacoluto, ci voglio arrivare. Allora dice, riprende e si mette sempre nei panni di questo che poi vedremo, ormai possiamo scoprire le carte, insomma dai, lo avevo letto tutto. Questa è la verità, ecco. Quindi, ecco. Però l'ho preso in mano 4 giorni fa, quindi la sfida è stata per me pazzesca. Cioè, quindi ho tradito, ma non ho tradito. Vabbè. Dicevo, è niente meno che Paul de Man, questo. Ho preso con me ogni volta, unica alla fine del mondo, se voi voleste che io vi leggessi l'inizio dell'Elogio Funebre, cioè c'è da piangere, lo ha amato. Derrida ha amato Paul de Man. Quello che appunto è partito dal Belgio, ha lasciato moglie e figli, è andato e si è risposato, dimenticandosi o non so, ma non ne hanno mai parlato, benché attraverso l'amico comune Henri Thomas, che ha scritto il romanzo Lo Spergiuro, che è un titolo di romanzo dunque, e che ha descritto analiticamente la cosa. E loro ne hanno parlato sempre, mai interloquendo con Paul de Man. E questa è una cosa pazzesca, perché aveva una dignità e aveva una bellezza, una autenticità sorprendenti, cioè non permetteva la sua levatura morale e intellettuale che si screstasse su questo argomento, e mai l'hanno fatto, lo dice proprio, lo dice, tanto per dare un'idea. Allora, dice, ho sinceramente promesso nel passato, ma il tempo è passato, per l'appunto passato o sorpassato, e chi ha promesso poco fa o un tempo può restare fedele alla sua promessa, ma non sono più io, non sono più lo stesso io. Io sono un altro, io, ecco l'anacoluto, io è un altro. E questo io è un altro, uno se lo dovrebbe scrivere in fronte, quando va in tribunale soprattutto, o quando va dal prete a confessarsi, mi inginocchio, io è un altro, o quando ci si fanno le confidenze, ma che confidenze! Io è un altro, sono cambiato, tutto è cambiato, anche i destinatari della promessa, ho dimenticato. Ad esempio, ero innamorato, non lo sono più alla stessa maniera, amo qualcun altro e sono incapace di renderne conto io. Chiedete all'altro che in me decide questo al mio posto. Capite allora, se spingiamo avanti la cosa, quanto è angosciante pigliarlo filosoficamente sul serio questo spergiuro. Cos'è di angosciante? È che mi rendo conto, attraverso questa lettura di Derrida, che il nostro io, che la mamma ci rilancia di continuo quando non capiamo niente e quindi capiamo tutto, cioè che io sono io devo sempre tenere il filo con me stesso, che la madre superiora, quando ero piccolino all'asilo, mi diceva di continuo, che e via dicendo, ma io sono il medesimo monello che infilava le pagliuzze nel culo delle monache e dei frati, quelle farfalline nere con dei puntini, grassocce, si prendevano, solo i monelli le sanno prendere, sono veloci i monelli, ma soprattutto sono motivati alla monelleria, facevamo questa gara, infilavamo nel culetto una pagliuzzina sottile, leggera, e poi dopo facevamo la gara di qual era il volo più lungo, longevo, perché poi morivano, poverette, però erano come degli aquiloncini viventi, erano come, e noi gareggiavamo, anche se devo ricordare che bisognava vincere l'impressione del tatto, perché avevano un tatto strano. E poi non bisognava mai toccare le ali, ed era difficile far questo, e invece si toccavano sempre, perché senza la loro polverina, così ci raccontavano, non so se sia vero, si perdeva, cioè volavano, cadevano lì, insomma, non andavano più in là, si vedeva proprio la gara. Ma io mi sono già confessato queste cose dal prete a Castelnuovo Arangone, Don Vasco si chiamava, io mi sono già confessato, e voglio dire questo, che dovrei quindi essere già libero, dovrei essere già sereno. Io non ci ripenso più, ma non sono mica quel monello, io ci mancherebbe. Ho già pagato il fio. Ma è vero che non sono quel monello? Ma è vero che io... allora non è più vero che l'io è un continuum. Allora davvero, per certe cose mi fa piacere raccontarmi che sono un continuum, per altre sono un discontinuum. In alcune cose la memoria la tengo come sacra, per altre no. Tuttavia la religione la tiene sempre, o non è religione, come sacra. Io, se ho fede, devo stare dentro all'atto del giuramento di fedeltà a Dio. E questo atto è un tempo che minimo l'atto del pronunciamento della promessa, ma insieme è infinito. Io nel giuramento sono finito e infinito, non finisco mai dentro a quell'infinito di pormi questo problema. Beh, questo è il problema, attenzione bene, del giuramento. Non è meno grande di così il problema. Eppure l'epoca che viviamo, sto dicendo, il nichilismo ammazza Dio. Capisco cosa vuol dire Dio è morto. Dio è morto vuol dire che non è più possibile pigliare sul serio che l'io sia io. Perché io devo di continuo, schizofrenicamente, disgiungermi da me, dimenticarmi tutti gli altri io ed essere all'altezza di quello che mi è comandato in quel contesto, in quell'altro, nel terzo, secondo i vari dispositivi, dicevo prima, di potere che precedono ai vari comportamenti. Quindi ti pigliano, ti portano dentro, o in galera, o in manicomio, o in confessionale, o non so che cosa, o in tribunale, ecco, ma ti pigliano davvero, ti pigliano. Quindi è oggettiva questa schizofrenia. Il nichilismo è in atto. Non sono delle teorie dei filosofi, È in atto il nichilismo. Io è un altro. Chiedete all'altro che in me decide al posto mio. Cioè, scusatemi, adesso voglio dire, ma adesso noi però sappiamo andare... La tecne va oltre. Questa è ancora retorica. Balle! Perché proviamo a pensare al DNA. Pensiamolo fino in fondo per un attimo solo, Io non so neanche cosa sia, c'è chiaro, Per me è una cosa ben più astratta della retorica, più retorica. Comunque, allora, tu sei uno stupratore, trovo le tracce, corrisponde al tuo DNA, vai in galera, sereno. Non corrispondono, un bel problema, devono corrispondere, perché se sei un boemo, no, un rumeno, bisogna che corrispondano. Ma domanda, ma E quando... È il mio clone, il mio clone. Perché andiamo lì, andiamo, eh. L'abbiamo studiato, me lo sono preso dietro, ma non lo leggiamo. L'abbiamo letto l'anno scorso, eh. Jean Baudrillard, Il delitto perfetto, a pagina 25, quando parla appunto del fatto che, ma se fanno 5 milioni di Lorenzini identici a me, stessi occhi, stessi peli nel naso, stesso timbro di voce, identici, la macchinetta, benissimo. Quello che stupra, cioè io sono qua che sto facendo, sto pensando. Con verità, cioè, mi sembra di essere sacro, inviolabile, indenne. Ma il mio clone invece sta stuprando, chissà dove. E allora domanda, domanda. Ecco. Cioè, il DNA è lo stesso. Ma che cos'è questo DNA? Se noi spingiamo avanti fino in fondo, la identità, la identificazione, la è uguale ad A, un baffo A è uguale ad A, non è mai uguale ad A. Anzi, la te ne dimostrerà che A te lo differenzio e te li usa alcuni alla catena di montaggio, altri a far lezione, altri come paracadutisti, tanto per vedere, ecco, lì vado a paracadutare, ci siamo, e allora ecco qua il problema, e reagiscono diversamente, sono via, ecco. Quindi noi siamo, cioè questi pensieri che sembrerebbero dei rovelli gratuiti sono forse i più avanzati, che tengono conto di quello che sta accadendo, perché sta accadendo questo, non stanno accadendo altre cose. Ecco, quello che si darà da pensare, quello che si dà già da pensare è questo. Chiedete all'altro che in me decide questo al posto mio. Sarà sempre più possibile questo, mica sempre meno. Quindi ci vendono come cosa che ci protegge, che ci tutela, che ci dà sicurezza. Ti entra la tua sicurezza. Preferisco il fiuto, il tatto, le mani, l'amicizia, tutte le cose che per l'animale che sono abbastanza prossime, abbastanza riscontrabili, ecco. Sono abbastanza mediabili, quelle sì. E veniamo qui, insomma, andiamo in America, seguiamo questa, adesso un po' di vicenda, 5 minuti, 10, to massimo, andiamo dietro, ecco qua. Una metonimia che torna nel romanzo, a questo punto di Henri Thomas, è Hölderlin in America, sarò Hölderlin in America. È una parte per il tutto. Allora, il padre è un noto studioso del romanticismo tedesco, di Hölderlin in specie, ecco, del grande romanticismo. Il figlio, Paul Demain, del grande studioso noto in tutto il mondo, bene, il figlio sposa una rumena che scappa quando c'era ancora il muro attraverso l'est alla Turchia, poi in un cargo greco arriva in Europa e arriva su in Belgio, tac, diventa assistente di questo docente Demain, studioso del grande romanticismo tedesco, e diventa suo assistente e pubblica un'opera invidiabile. È lì che il figlio conosce questa splendida, eroica fanciulla, se ne innamora e così, insomma, copuleranno, perché se fanno due figli è vero, qualcosa l'hanno fatta. Bene, Hölderlin in America fu dapprima come il giuramento di un folle. Non scherzava quando disse un giorno a suo padre: ti sbagli, papà, sarà Hölderlin in America e lo scriverò laggiù. Sarà, lo scriverò. Ecco l'anacoluto. Ecco i due soggetti nella stessa frase. Questa schizofrenia la piglia sul serio fino in fondo, la attua su di sé. Paul Demain: ti sbagli, papà, sarà Hölderlin in America e lo scriverò laggiù. Poi insistete ancora andando al fondo delle cose. Nel profondo non scherzo, sta citando, sarà Hölderlin in America e farò i bagagli per scriverlo laggiù. Quindi articola l'anacoluto, ecco. Progetto, sfida, sarà Hölderlin in America e farò i bagagli per scriverlo laggiù. Come queste parole impegnano, impegnano, appaiono fin dalle prime pagine del romanzo di Henri Thomas, lo spergiuro. Nel Mercure de France, prima dell'uscita del libro, il frammento si intitolava, lo ricordo, qua scrive Derrida, Hölderlin in America. La persona cui una parte della storia fa, per così dire, riferimento, che resta per sempre una finzione, Derrida continua a dire che il romanzo sa che invece il popolo è autobiografico, però l'ha scritto, è un'autobiografia scritta dal suo più caro amico che era Thomas, Henri Thomas, quindi è incredibile questa cosa. Vabbè. E fu quindi il mio amico Paul de Man che, lo ripeto, mi confidò un giorno di essere stato anche l'amico di Henri Thomas e che se volevo conoscere qualche cosa della sua vita avrei dovuto leggere Hölderlin in America, quindi proprio la dichiarazione esplicita. Bene, tutto inizia in Belgio, ma sentite come fa a far filosofia Derrida? Questi qua sono dei trucchi da scrittore. Bene, tutto inizia in Belgio. Siamo a pagina 36, ci ha già dato la barra, adesso ce ne darà un'altra, perché fa così, fa. Infatti dice, con una strana storia di lettere, lettere non più o meno rubate o perdute nella loro destinazione fra il padre, specialista del grande romanticismo, e il figlio che diventerà Hölderlin in America, e si vede trattato come un piccolo romantico, mentre studia Pentesilea, opera di Hölderlin. Bene, dal momento che suo padre, specialista del grande romanticismo, seconda volta, del grande romanticismo, lo considera come un piccolo romantico, seconda volta che lo dice, poiché suo padre dice di lui che Stéphane, qua invece entriamo dentro il romanzo, Stéphane non ha ancora trovato la sua strada, il figlio allora protesta e gli dice ti sbagli papà, sarà Hölderlin in America e lo scriverò laggiù. Dal Belgio decise di partire dopo la guerra per gli Stati Uniti in una situazione personale e politica infinitamente sovradeterminata, cioè voglio dire, era dentro l'occhio, cioè lo conoscevano tutti, lui era già docente universitario, anche il figlio, il padre, famosissimo qua e là, ma come fai? Cioè, non è, voglio dire, che è un personaggino che scappa ignoto, chi lo va più a cercare? No. È sovradeterminata, ma come per una sfida lanciata al padre, a suo padre o al padre con la P maiuscola. Ecco qua. Ti sbagli, papà, sarà Hölderlin in America e lo scriverò laggiù. Stéphane Chalier, sono continui i passaggi fra la realtà e il romanzo e Derrida, e lui fa così però, ma pian pianino, ecco, anche nei fumi della palla c'è lucidità, anzi, il filo è lì, E lì Stéphane Chalier parte così per l'America, fuggendosene dopo un'ultima discussione con Chalier padre, questo specialista del grande, cioè terza volta, cioè è evidente che Derrida non ama il padre di Paul de Man, il suo amico, perché, cioè, che in una facciata neanche per tre volte lo riconnoti, cioè vuol proprio dire che gli sta mettendo, ecco, la pagliuzza è evidente, questo è un gioco, quindi è infantile. Bene, insomma, se si è molto adulti e da bimbi, sono i grandi giochi, Bene. E del grande romanticismo, che trattava spesso suo figlio come un piccolo romantico, senza che il figlio sapesse mai se si trattava di un biasimo o di un elogio. Ma nello stesso tempo Stéphane lascia sua moglie Ottilia, si chiama Ottilia, bellissimo nome, e i suoi due bambini non vengono mai nominati. Beh, questo mi sembra anche giusto. Ma nello stesso tempo Stéphane lascia sua moglie Ottilia e i suoi due bambini. D'altra parte era rimasto irritato nel vedere Ottilia lavorare per Chalier padre, di cui era stata la brillante allieva. Cioè lui doveva farsi la strada da solo, nonostante, anzi, cioè... parlandosi di mezzo, parlandosi il padre, e invece Ottilia, sua moglie, è la, come dire, la discepola per d'eccellenza. Bene, d'altra parte era rimasto irritato nel vedere, ma era discepola di eccellenza sul grande romanticismo, attenzione bene, sul grande romanticismo. Infatti la sua brillante allieva, il suo lavoro sui gioielli della poesia simbolista aveva entusiasmato il vecchio Chalier. Questa osservazione appare in una sequenza che mette in scena il triangolo del grande quarta volta e del piccolo romanticismo, padre, figlio e nuora, che non è più moglie. Cioè qua è già venuta la dissociazione evidente, quella è la nuora, quindi... Se volete delle parentele, quella è la nuora. Nello stesso tempo dell'istante di un giuramento, perché diventa questo adesso il giuramento, sarà, ed è un giuramento anacoreto, un capolavoro pazzesco, ma proprio dico di penetrazione sull'oggi, intendo dire, filosofico, mettere L'anacoluto dentro al giuramento. Questo è un capolavoro. È la ciliegina del grande maître. Eh? Una torta immane questa. Ecco. Dice, nello stesso tempo, nell'istante del giuramento, sarà Hölderlin in America e lo scriverò laggiù. Questa frase torna altre 500 volte, come capite come procede Derrida. Vabbè. Qua c'è proprio anche il riporto della scena, ce lo leggiamo. Quella sera Chalier padre aveva modificato un po' la sua formula. Quasi il giuramento è una formula, non è a caso questo termine. Aveva modificato un po' la sua formula, rivolgendosi a Jobert. Stéphane non ha ancora trovato la sua strada. Oh, finalmente non parla di piccolo romantico, è un piccolo romantico. No, non ha ancora trovato la sua strada. Ti sbagli, papà, sarà Hölderlin in America e lo scriverò laggiù. Avevano riso tutti, ma gentilmente, Jobert aveva precisato, non è quello che dici che ci diverte, è il modo in cui lo dici, cioè in modo anacolutico. Lo spero, perché in verità non scherzo. Sarà, ecco qua il giuramento, sarà Hölderlin in America e farò i bagagli per scriverlo laggiù. Non pensava a questo 10 minuti prima di parlare, nel momento di lanciare, ecco perché, figuratevi, non ci pensavo. Cioè, a volte si fanno dei giuramenti e dopo tutta la vita rimane fedele a quel... Ma qua siamo a livello di lettera al padre di Kafka, cioè voglio dire, qua dei destini che a me appaiono anche dei destini proprio giudaici, nel senso biblici, ecco. Qua c'è proprio il padre con la P maiuscola, qua c'è Yahweh in gioco, la legge. Il padre gioca un ruolo incredibile, che è ben più profondo per Paul de Man del rapporto con la moglie. E siccome è insistente il gioco che il padre sta facendo, qua adesso il giuramento diventa ultimativo, diventa un giuramento ultimativo. Non pensava a questo 10 minuti prima di parlare, nel momento di lanciare queste parole, non aveva veramente nessun progetto, non aveva avuto mai voglia di vedere gli Stati Uniti, i monti di Boemia, di Andalusia, di Creta, tutto lo attirava, eccetto questo paese del quale trovava l'accento così brutto. Ma non era neanche la prima volta che si sorprendeva a parlare così, come per caso, e sempre contro qualcuno, lui altrimenti così dolce e così docile, come se qualche cosa in lui cercasse di quando in quando di emergere in parole, soltanto a parole. Questo avrebbe potuto continuare a lungo, parlare non cambiava niente della vita laggiù, anche il padre e Ottilia parlavano, la breccia si richiudeva, Ottilia aveva riso con gli altri due, non ti ci vedo, migrante, tu non sai che cos'è, a volte le mogli, cioè non a volte, sempre, le mogli sempre sanno, non sempre lo fanno, sempre sanno essere spietate, tremende, lei, così come dice Serra Fratelli, lei è stata invece davvero migrante, ecco, quindi, come dire, ma dai, non ti ci vedo come migrante, tu non sai che cos'è. Vabbè, allora qua c'è qualcosa che a volte una frase produce una irreversibilità. Deve star zitti, sempre star zitti, come si fa? A volte una frase diventa implacabile, un boomerang mortale. Dice, lei lo sa, è fuggita dalla Romania, dalla Guardia di Ferro, addirittura attraverso il Mar Nero, la Turchia, il cargo greco, brillante allieva di questo Chalier padre, ha scelto la sua strada velocemente, lei, i gioielli nella poesia simbolista, hanno entusiasmato il vecchio Chalier. Stéphane ha soltanto risposto, lo saprò, ancora il giuramento, ancora una formula, lo saprò, e la cena è terminata come se niente fosse successo, e tuttavia tutto è chiaro da questo momento. Stéphane prova ripugnanza a farsi un'idea precisa di quello che era prima. Ecco qua la schizofrenia o la dicotomia, il doppio io non sono più quello. Io era un altro. Ecco. Stéphane prova ripugnanza a farsi un'idea precisa di quello che era prima. Si mescolano troppe cose, è troppo vicino all'adolescenza. Ma a partire da questo momento, ebbene, è come se fosse ora. È l'ora. Quindi il dato è tratto. come si fa, è una bellezza rara, è una bellezza rara. Mi piaceva piuttosto che andare avanti in questa storia, andare a trovare una citazione che fa Derrida di niente meno che di Proust, ma una citazione bellissima, dove, ecco qua Albertini, dove tira fuori, è proprio mezza paginetta, poi basta davvero, sono le 11. So di aver abusato, ma lo spergiuro è anche abuso, evidente, è l'abuso per eccellenza, quindi. Dicevo, ecco, in questa citazione c'è proprio il gioco delle come viene a galla l'anacoluto, solo che qua è Proust che scrive, attenzione, quindi leggo questa facciatina, dice, a dir vero, io non sapevo nulla di quello che avesse fatto Albertine, né da quando la conoscevo né prima, ma nella sua conversazione, se glielo avesse accennato, Albertini mi avrebbe replicato che avevo capito male. Tra parentesi. C'erano certe contraddizioni, certi ritocchi che mi sembravano altrettanto decisivi d'un flagrante delitto, ma meno utilizzabili contro di lei, che, colta spesso in fallo, come un bambino, grazie a brusche rettifiche strategiche, sapeva ogni volta rendere vani i miei crudeli attacchi e ristabilire la situazione. Crudeli specialmente per me. Non per raffinamento di stile, ma per rimediare alle sue imprudenze, Albertini usava ricorrere a bruschi salti di sintassi, simili a quel che i grammatici chiamano anacoluto, o che so io. Dopo essersi dato a sfuggire parlando di altre donne, mi ricordo che altrimenti io, d'improvviso, dopo un breve sospiro, io diventava lei. E si trattava di una cosa che non aveva fatto, ma osservato da spettatrice innocente, il soggetto dell'azione non era più lei. Ho fatto una noterella, la nota 14, andiamo a vedere che cosa dice la nota 14, forse per capire perché, dice la nota 14. Eccola qua, la memoria per Proust, lungi, Dio santo, scusate, prima di andare avanti in questo devo dare una risposta ad un secondo, la coscienza è tutta dentro questo discorso, in tutta la sua ampiezza, la mia identità, il mio io, la mia coscienza è quel filo di cui parlavo prima, il mio ego, la mia psiche è questo blocco identitario che oscilla, come abbiamo visto, nello spergiuro o nella fedeltà costantemente, e quindi è tutto preso dentro questo gioco. La memoria non è una memoria tecnica, dunque, ma è quel continuum che sono nel profondo. Quindi qua il discorso è, ma salta fuori qua, la memoria per Proust, lungi dall'essere totale e continua, è invece intermittente e discontinua. Le nostre memorie sono fuori del nostro controllo. Ricordiamo solo quello che alle nostre memorie che agiscono di loro iniziativa capita di pensare, quello che alle nostre memorie, che agiscono di loro iniziativa, capita di pensare che sia degno di salvare. Sono loro che fanno tutto. È il gioco fra i miei diversi io, che si gioca di me molto di più di quanto io non creda, di giocarmi i vari io che credo, che ormai ho capito che sono, cioè, altrimenti guai. Menzogna e finzione, come mostra l'anacoluto di Albertine, giungono alla stessa conseguenza perché entrambe sono forme di linguaggio che non possono essere riferite a un unico paterno, ecco qua il maschilismo, paterno protettivo logos, a una sola sorgente di discorso. Chi è bugiardo qui? Albertine come esempio dell'eterno femminino, evasiva, inafferrabile, che tradisce in questo caso Marcel, ma con una nascosta relazione lesbica. Taccio, ma secondo me è il massimo del tradimento, Cioè, è il massimo, Almeno essendo maschilisticamente plasmati, il massimo riferimento non è che la moglie vada con un altro uomo, mi verrebbe da dire, è quasi naturale, benché sia un tradimento, quindi è bestiale, ma è che vada con un'altra donna, perché è evidente la superiorità. D'altra parte lo sappiamo dal mondo greco questo, eh? Le lesbiche erano invidiatissime, erano addirittura, se erano sacerdotesse andava bene, perché c'era la divicere divino, erano recluse, recluse, sì. Oppure il primo bugiardo è Marcel Proust stesso, che ha sposato in una finzione misogena. Nel romanzo fa farla parte della traditrice lesbica ad Albertine, ma è lui l'omosessuale che ha tradito la moglie nella realtà esistenziale. Oppure il primo bugiardo è Marcel Proust stesso, che ha sposato in una finzione misogina la sua personale esperienza di tradimento nella vita reale della relazione omosessuale. Dico forse perché per Proust è impossibile essere sempre sicuri se qualcheduno è o non è bugiardo. Ed è questo il problema del nichilismo. È tutta una bugia. Scusate, questo è un fondo, eh. Perché non c'è differenza? Perché la bugia, attenzione, è così prossima all'altro da sé. Perché una bugia è una forma, osserva, Derrida, performativa. Quando uno dice una bugia, non sta sbagliando a classificare, non mette una cosa in un posto diverso da dove la dovrebbe mettere, vuole cambiare la realtà e la sta cambiando. Quindi il criterio della menzogna è se riesce o se non riesce, ancora una volta. E se è performativo o no, non è semplicemente constatativa. Ecco, constato che sei bugiarda. No! Sei molto ingenuo se tu, marito, ti limiti a constatare che tua moglie, o meglio, che tu sei tu moglie, perché qua è lui che tradisce la moglie e i bimbi. No, attenzione, non è constatativa, quindi tu mi hai tradito, constato, no, un attimo, ma qua il tradimento apre un'altra vicenda, apre un'altra realtà, pone in essere un'altra dimensione. Sei sposato con un'altra donna. Cosa fa dopo? Tradisce anche l'altra donna? Se va in convento, ecco, una volta se andava in convento, e così erano tutti pari. Balle! Non era pari nessuno dopo! Non era pari nessuno, eh? È un bel problema questo. Il pensiero che oggi si produce la realtà. Oggi la tecne è per l'economia, il politico, il potere è performativo. Cosa vuol dire accusare un governante di essere bugiardo? Un giorno dice una cosa, l'altro giorno dice un'altra. Non vuol dire nulla, è ancora constatativo. Bisogna valutare quanto di potenza ha nell'essere così menzognero, quanto di cambiamento, perché sono altre le armi. Non, la morale ha reso impotente qualsiasi opposizione. Una opposizione moralista è ciò che vogliono i governanti. Vabbè, ma fermiamoci, eh. Vedo che abbiamo passato il tempo, eh. La prossima volta starò al tema, perché questo è un volume che stare al tema vuol dire tradire di continuo, ce ne sono, sta in piedi da solo questo, senza sforzo, eh.